il fatto che la società abbia chiamato un terzo ente, naturalmente non amico, perché se fosse stato un amico gli avrebbero detto se è positivo non lo dire, se era solo un accertamento. Certo. No, fai quello che è verità, provato positivo, segnalato, fatto benissimo, complimenti al campus biomedico, perché questa è la prassi.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
E anche di Edoardo Lavezzari in redazione, Valeria Bernardi, Pietro Lacorte dietro il vetro della regia, Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Ciao anche a Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao.
Allora, domenica ricchissima di spunti, poi piano piano analizziamo tutti. Comincio però a farvi sentire in diretta da Sky le parole di Gasperini al termine di Atalanta-Inter 1-1.
Una squadra che ha un tasso tecnico così alto, così forte, non riesce a contrastarla sul piano atletico, sul piano fisico. È chiaro che poi il divario... Sì.
Pensa Ale, scusa Gianpiero,
sta parlando di Atalanta-Liverpool, eh? Sì. Sta parlando di Atalanta-Liverpool e della manita presa dall'Atalanta in settimana in Champions League. Oggi è andata diversamente contro l'Inter, finale 1-1. Allora, il punto di partenza, e comincio anche ad aprire i collegamenti per chi vuole, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta fino alle 19, oppure 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. Il punto di diretta, e voglio sapere cosa ne pensate, Carlo e Pier, è che secondo me il gol preso dalla Juventus al 95esimo contro la Lazio e questo pareggio a Bergamo sono il manifesto perfetto di che cosa sono in questo momento la Juventus di Andrea Pirlo e l'Inter di Antonio Conte, e cioè due squadre in difficoltà, quantomeno incompiute.
Sì, anche l'Atalanta però. Perché...
Ho esagerato. Sì. Secondo me no, cioè secondo me sono invece il manifesto, sono d'accordo in linea di principio, scusami Carlo, ti ho interrotto, sono secondo me il manifesto di un campionato molto più equilibrato rispetto al passato. Cioè la Juve oggi ha pareggiato 1-1 contro la Lazio. La Lazio a febbraio marzo era in testa alla classifica, poi c'è stato il lockdown, cioè non è una cosa così clamorosa. Poteva essere clamoroso il pareggio a Crotone, poteva essere clamoroso il pareggio, con tutto rispetto, in casa col Verona, anche se il Verona sta facendo benissimo, e il resto no. Quindi secondo me sono due pareggi, erano due scontri diretti, cioè oggi si sono affrontate le quattro squadre che giocano la Champions.
Sì.
Due partite che sono finite 1-1, cioè, non ci vedo niente di
la Juve prende un gol al 95esimo, per questo sì, io dico è il manifesto della Juventus di oggi, con 9 uomini dentro l'area di rigore e 5 a curare Correa e Caicedo, che fanno gol.
Caicedo segna a prescindere, lo sai.
Sono due squadre, no, comunque,
mi sembra
squadre
che
in difficoltà,
tutte due, a tutte e due manchi la cattiveria in questo momento, probabilmente sì. Le ragioni sono diverse, le potenzialità anche, però manca qualcosa, ti dà sempre la sensazione di incompiutezza.
Sono incompiute, ma infatti è così, sono squadre che non potevano fare un grande passo avanti oggi a 3 giorni di distanza, abbiamo viste in Champions, e sono sembrate delle squadre con dei problemi. Oggi hanno tutto sommato, ma tutte e quattro credo per varie ragioni, confermato i loro problemi. Il passo vero l'ha fatto la Roma, ma questo credo ne parleremo dopo, e vediamo il Milan stasera, perché sarà interessante dopo la partitaccia di Europa League, Giovanni.
Sì, Milan che dovesse vincere questa sera ore 20:45 a San Siro contro il Verona potrebbe parlare davvero di fuga. Poi è chiaro che questa è una stagione molto lunga e che proporrà tanti campionati dentro lo stesso campionato. Però ad esempio potrebbe andarsene alla sosta con, dovesse vincere, 6 punti di vantaggio sulla Juventus, 7
guarda,
sull'Inter. Insomma, cominciano a essere distacchi
hanno
un peso.
Un'idea che sia un po' una regular season, cioè la mia sensazione è che, questo lo dico da quest'estate, siamo di fronte a un campionato molto più equilibrato rispetto al passato. Le sette sorelle, ma mettiamoci pure il Sassuolo, siamo a 8. La Roma, sai, la teoria, no? Essere settima, sì, probabilmente lo è nelle gerarchie, ha ragione Trevisani, però poi invece la vedi giocare e non è assolutamente detto che arrivi settima, anzi, in questo momento è in grande condizione. è tutto molto ravvicinato, è tutto molto stretto. È chiaro che la Juve non è ancora perfetta, ma ha dei margini di crescita. Secondo me è interessante quello che dicevi tu, Capo, l'altro giorno, cioè il test lo devi fare con 40 giorni fa, con Roma-Juve. 40 giorni dopo la Juve pareggia la partita all'Olimpico contro la Lazio e non con la Roma, e quindi più o meno con lo stesso livello di difficoltà, poi vedremo che arriverà più avanti. La pareggia, ma la gioca sicuramente meglio, al di là del fatto che poi quella roba lì non è da Juve. Non
mi
è
sembra
da Juve
che abbia aumentato il tasso di dipendenza dal numero 7. Mi sembra che sia aumentato rispetto al passato, certo, il tasso di dipendenza da Ronaldo.
Però
oggi è uscito lui.
Mancano Chiellini, De Ligt, Alessandro, Ramsey, Chiesa. Cioè, oggi mancava mezza squadra. Anche di là mancavano giocatori importanti per i motivi che sappiamo. Però, insomma, siamo secondo me in una sorta di grande regular season. Siamo in una fase in cui ci sono tante squadre che potenzialmente hanno un certo valore, stanno lì, si studiano. Il pareggio della Juve alla fine, anche alla luce del risultato dell'Inter, forse pesa meno di quello che si poteva immaginare, e stesso discorso al contrario. Siamo lì con qualcuna che brilla di più, con qualcuna che brilla di meno, ma con delle distanze che Milan escludo, perché se il Milan stasera vince sicuramente allunga, sono tutte lì in zona.
Fatemi salutare Nando Orsi. Ciao Nando.
Ciao Nando.
Buonasera a tutti. Buonasera a voi.
Ciao. Secondo te come devono andare a dormire questa sera Pirlo e Conte?
Con qualche dubbio, secondo me sì, perché non è la Juve, non è l'Inter che noi ci aspettavamo in questo momento del campionato. Certo, è ovvio, come ha detto Pierluigi, questo è un campionato sicuramente diverso, ma devo dire che al di là dell'Inter che ho visto migliorata forse, e la Juventus pure, però mi aspettavo sicuramente qualcosa in più. È ovvio che hanno incontrato due squadre difficili, perché Atalanta e Lazio sono due squadre che non mollano, sono due squadre che hanno un gioco già caratterizzato, sono due squadre che hanno della qualità importante all'interno del loro organico, però io vedo che la Juventus, come hai detto tu, è dipendente sui gol, soprattutto di Cristiano Ronaldo. L'Inter bene, meglio forse, però ancora secondo me lontana. Io sono convinto che a questa squadra manca ancora qualcosa di Conte a livello caratteriale.
Sì, meno cattiva è Nando? Sembra meno grintosa, meno arrabbiata rispetto a questo solito cose.
È un po' Conte che è un po' cambiato.
Appunto, è un po' meno affamata.
Esatto, meno affamata.
Meno affamata. La domanda è perché, visto che in teoria la fame dovrebbe essere rimasta dalla passata stagione. Vi fermo perché abbiamo il traffico, ci fermiamo per un minuto, poi torniamo e cerchiamo di intercettare anche le parole a caldo di Antonio Conte al termine della partita di Bergamo. 800 24 00 24, se volete intervenire e cominciate a prenotarvi, 349 238 6666, sms e whatsapp anche vocali.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mi senti di dare a questo pareggio? Credo che vi sia rimasto indigesta quella palla sprecata da Vidal che avrebbe probabilmente chiuso la partita. E se era questa la reazione che ti aspettavi dopo Madrid, o più di un tot in questo momento la squadra non può dare?
Beh, iniziamo, cioè, non capisco cosa vuoi dire sul fatto della reazione che io mi aspettassi dopo Madrid, perché come ho detto Madrid la partita è stata una buona partita, una buona prestazione, quindi non siamo mancati a livello caratteriale, a livello di prestazione, a livello di organizzazione, siamo mancati a livello di risultato, quindi non mi aspettavo una reazione, perché comunque ribadisco con il concetto, a me la partita era piaciuta. Oggi abbiamo fatto lo stesso contro l'Atalanta, contro un'altra squadra forte che comunque è sempre molto difficile giocare contro loro. Penso che anche per loro sia molto difficile giocare contro di noi. Abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita, forse ci sta mancando un po' l'istinto killer per portare a termine partite che spesso e volentieri potremmo vincere. E invece poi c'è stato questo gol, stiamo parlando di un pareggio.
Ti volevo chiedere al
Antonio
netto di
Conte
oggi,
anno 2020 praticamente disinteressato dei risultati, io continuo a trovarlo sorprendente e non so Nando Orsi se è convinto dall'analisi che ha fatto. Questa è l'analisi a caldo ai microfoni di Sky.
Beh, insomma, sicuramente sì, perché solitamente questa era una partita dove Conte se la prendeva con tutti. Perché
anche quella di Madrid, Nando, non può continuare a dire che è uscito contento da Madrid, deve essere uscito incazzato nero se Antonio Conte.
Sì, scusate, un conto è la comunicazione interna e un conto è la comunicazione esterna. Allora, se io non lo so, qualcuno di voi ha delle notizie allo spogliatoio dell'Inter, le metta al corrente di tutti. Se Conte va nello spogliatoio dopo una partita come questa, dopo la partita di Madrid, a dire bravi ragazzi, mi siete piaciuti, è uno step di crescita, allora sono d'accordo con voi. Ma io non posso pensare a una cosa del genere. Io penso che Conte quest'anno si sia imposto, e fin qui sta durando, in maniera, in certi momenti, un po' surreale, soprattutto perché poi noi Conte lo conosciamo e quindi ci fa un po' effetto sentirlo così, però si sta dando questa linea, che è quella di abbozzare, che è quella di mostrare sempre un'immagine positiva. Io non penso che Conte sia disinteressato. Ho sentito qualche tipo dell'Inter che mi ha scritto su social network nei giorni scorsi chiedermi se non pensi che Conte si sia disinteressato. Cioè, dai ragazzi,
no, disinteressato non ha senso.
Ma non scherziamo,
ragazzi.
Cioè,
no, io non credo questo. Io non credo questo. Però l'Inter ha vinto una partita delle ultime otto che ha giocato. Allora, certo. È vero il processo di crescita. È vero che spesso ti dà questa sensazione di incompiutezza, per cui fa delle buone partite. Però non è un dettaglio il risultato nello sport.
È poca.
Certo. Ma assolutamente.
Quindi,
un conto è la comunicazione, scusami Nando, ti faccio parlare. Un conto è la comunicazione e un conto è la sostanza. Allora, se parliamo dell'Inter di quest'inizio stagione, se sta facendo bene, no, è deludente. Io penso che sia con la Juve la squadra che ha la rosa più forte, quindi vederla così, una vittoria in 8 partite, mi fa un certo effetto. Poi la comunicazione è un'altra cosa. Prego,
Nando. No, ma dico, mentre la Juve è più giustificabile quando prende Pirlo, lo mette in panchina e cerca di farlo crescere. È vero che sta all'università, non sta alle medie, però l'Inter è il secondo anno di Conte, e forse, sai che ti dico, che l'anno scorso secondo me era più convincente.
Sì, per ora. Sì,
per ora sì, certo.
Per ora è più convincente. Una partita su 8 nessuno se l'aspettava, nessuno, neanche Conte forse l'aspettava. Quindi, al di là del fatto che possa esserti dato delle regole, Conte, cioè alla comunicazione dico che va tutto bene, tutto a posto, tranquillo, e poi dopo gli spogliatoi li ribalto. Però è indubbio che qualcosa...
Sì, però a me sembra che la comunicazione vada di pari passo con il rendimento in campo, cioè mi sembra un Inter senza... mi sembra un Inter senza quella corrente lì.
Scusa, ci sorprendevamo l'anno scorso degli scazzi, scusate, di Conte, dopo per esempio la vittoria di Bergamo all'ultima giornata... No, non va di pari passo. La comunicazione è una
però
scelta.
Esiste quello... anche la via di mezzo, Pier. Cioè, non è necessario essere e apparire uno sclerato, voglio dire, per dare la sensazione di commentare quello che vedi.
O il consulente di comunicazione di Conte, non è che lo voglio difendere.
Ma noi lo abbiamo criticato l'anno scorso Conte per certe uscite. Diventa veramente difficile.
Ho fatto la telecronaca delle ultime 3 partite. Su 4 dell'Inter in Europa League, con giocatori che non c'era Vidal, insomma era un'altra Inter, era un Inter che c'aveva veramente una fama incredibile, che aveva una voglia di andare in finale poi c'è andata, poi è andata come è andata, però sicuramente Pia, questa è un'altra Inter, io penso che sia anche un altro Conte, perché poi lui...
Sì, è deludente.
Deludente, però insomma è diverso, io forse se lo sarà imposto quello di essere tranquillo. Però è indubbio che un po' sulla squadra ti riflette.
Nando, ma è un Conte diverso che deve far fare qualche riflessione in società? A Marotta, a Zhang?
Ma io non so se già l'hanno fatta qualche riflessione quando c'è stato quel famoso colloquio e come sia andata a finire. E comunque la risultanza è di un Inter che a questo inizio di campionato, poi dopo vincerà lo Scudetto, che è sicuramente diversa, più pacata. E quindi i risultati... Una volta, due van bene, ma poi dopo, quando sono reiterati, mi sembra che con qualche domanda bisognerebbe farsi.
Circoscrivo meglio la domanda, riflessione intendo, questa è la sosta, se devi cambiare cambi adesso.
Ragazzi, ma veramente?
No, questo forse no. Questo siamo un po' esagerati. perché no. Insomma, no, però
ragazzi, in... adesso poi c'è anche un discorso,
ragazzi,
oggi,
la domanda allora, si può fare, la domanda si può fare, noi parliamo di una squadra che parte per vincere lo scudetto, al di là della comunicazione di inizio stagione, e che questa sera rischia di trovarsi a 7 punti dal Milan e dietro a tutte le altre grandi.
Rendimento fin qui deludente, indiscutibile. Cerchiamo anche la Champions, rendimento assolutamente deludente.
Che oggi ha un piede fuori, probabilmente c'è spazio per recuperare.
Ho fatto Lazio-Juve, quindi ho guardato più l'Inter che la Roma, onestamente, perché c'erano su due piattaforme diverse, era un po' un casino. Ho visto parecchia Inter, un po' di Roma, più Inter che Roma. Però insomma, io ho visto la squadra che oggi a Bergamo, in uno scontro diretto, poteva
ha
fare
fatto una buona partita. Sì, ha fatto una buona partita. Sì,
allora se discutiamo l'Inter complessivamente di questo inizio di stagione, sono d'accordo. Se discutiamo l'Inter di oggi, secondo me oggi, per quello che ho visto, qualcosa mi sono perso perché ero ancora in diretta, per quello che ho visto mi è sembrata una buona prestazione, una prestazione incoraggiante,
sufficiente
crescita,
certamente
come la prestazione della Juve oggi mi è sembrata una prestazione incoraggiante di crescita. Poi hanno giocato una in casa dell'Atalanta, l'altra in casa della Lazio. Ragazzi, sono le quattro squadre che l'anno scorso si sono giocate lo scudetto, oggi erano due scontri diretti, hanno fatto 1-1 fuori casa, Inter e Juve. Non sono perfette? No, certo, non sono perfette. Ci sono dell'ingenuità? Sicuramente sì, ma non sono due prestazioni negative quelle di Inter e Juve, no, secondo me...
È vero, però Piero, lo sai che c'è? Però io penso che fra le due squadre chi è più giustificabile sono la Lazio e l'Atalanta, nel senso che il pareggio premia di più le due squadre che in questo momento sono più in difficoltà, perché l'Atalanta è in un momento di cambiamento e la Lazio è in un momento dove gli mancano tutti, veramente tutti i giocatori. Cioè la Lazio, quando gli mancano 5 giocatori, è tanto, tantissimo. E quindi sai, il pareggio con la Juve...
La Lazio ha una capacità adesso, è quasi esoterico l'effetto Caicedo, però al di là dell'effetto Caicedo...
O terza volta di fila che pareggia nel finale,
La Lazio è forte, per me la Lazio è forte ed è sempre un filo sottovalutata. La Lazio è forte, per me senza il lockdown poteva vincere il campionato, discorso che ho fatto mille volte. È una squadra che ti fa giocare male, che ti costringe fino al 90° al massimo della concentrazione, e poi ha questa capacità di trovare degli episodi importanti nei minuti finali che sta diventando ormai una
terza volta consecutiva in settimana, Torino Zenit e oggi con la Juve, terzo, se tra indizi fanno una prova è tornata quella caratteristica.
È stato un po' deludente perché ha segnato all'81esimo, insomma, quando ha segnato
sì.
Mi sembrava un po' fresco,
si è fatto prendere dalla fretta. Ultimo tema per Nando Orsi, stiamo sottovalutando la Roma, ha perso la prima tavolino a Verona, poi 4 vittorie e 2 pareggi, dando la sensazione anche di essere più forte a volte dei problemi delle assenze. Oggi mancava un certo Dzeko, che per il gioco di Fonseca e per il gioco di questa Roma non è un dettaglio.
Lo sai che forse sì, però da adesso non la sottovaluteranno più, perché hanno capito che questa è una squadra quadrata, che fa tanti gol, nelle ultime tre partite ha fatto 10 gol mi sembra, ne ha subito uno. E che nonostante non ci sia Dzeko, nonostante oggi sia stata una partita secondo me tranquilla, ha dei giocatori dentro la squadra che ti risolvono la partita, uno soprattutto in Mkhitaryan che pensavamo fosse venuto qui a svernare come tanti anziani sono venuti qua, invece poi
perché Pedro decisivi. No Nando perché
esatto,
Pedro
no. Perché, sì per dire, ma io dicevo lui, Mkhitaryan, Pedro, Ibrahimovic, Ribéry, dico tutti questi giocatori che pensavamo fossero venuti a svernare, che invece non so per quale motivo, però penso perché hanno dentro ancora la professionalità e la voglia di giocare che mettono poi a disposizione della loro squadra.
La cosa di Pedro è abbastanza sorprendente per chi conosce un po' l'ambiente di Roma, nel senso che comunque alla Roma soprattutto, ma anche alla Lazio, insomma, c'è giustamente molto entusiasmo quando arrivano dei grandi nomi. Invece Pedro è arrivato un po' così, con i fari spenti, ma in realtà Pedro è un giocatore che come dimensione internazionale, cioè Pedro era il titolare nel Real Madrid, del Barcellona di Messi, Iniesta, Xavi, cioè è quella roba là, Pedro è quella roba là, sono 30 titoli in carriera, poi uno che è anche cambiato da giocare all'Inghilterra, cioè stiamo parlando veramente di uno di quegli acquisti, ecco,
tipo di
che evidentemente si è nascosto bene, difatti è arrivato con i fari spenti, e da questo punto di vista la Roma ha fatto un'ottima operazione. E il paradosso è che 20 giorni fa, se ricordate, si parlava di Sarri alla Roma al posto di Fonseca, che oggi è terzo in classifica, e non avesse perso a tavolino quella partita al debutto contro il Verona sarebbe secondo. 800 24 00 24, Alessandro da Milano. Alessandro,
pronto?
Buonasera.
Vai. Sì, ciao Giovanni, ciao Pierluigi, ciao Carlo, complimenti per la trasmissione.
E grazie,
una considerazione. Io sono d'accordo con l'analisi di Pierluigi per quanto riguarda la prestazione della Juventus di oggi, anche se, come ha sottolineato il coach, è un errore imperdonabile quello di non tenere la spina attaccata fino al minuto 94 e 10 secondi. Poi un'altra cosa su un tweet di Giovanni. Io penso che la Juve in questo momento abbia i punti che meriti, forse due in più, perché anzi forse tre in più, perché dovrebbe rigiocare sicuramente la partita con il Napoli, ma siamo fortunati ad avere un campionato in questo momento con la Juve senza sei titolari. Ti ascolto per radio, buona domenica.
Fortunati nel senso che dici ci si diverte di più, e invece io ti dico che secondo me anche con quei sei giocatori dentro oggi non avremmo la solita fuga degli ultimi anni della Juventus, perché comunque la Juventus è in una fase di cambiamento, e il simbolo di questo cambiamento è il tecnico, che di fatto è un debuttante, e questo in qualche modo incide poi sul campo e sui risultati. Abbiamo tempo per parlarne, però allora ci fermiamo un minuto, quando torniamo c'è il direttore della Gazzetta Stefano Barigelli.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Regole, normative, protocolli che ci permettono di dare regolarità e continuità al campionato. Se qualcuno non li rispetta, è giusto che ci siano delle autorità competenti che accertano ed eventualmente puniscono chi non le rispetta. Questo è per la regolarità del campionato. Se noi guardiamo negli ultimi due mesi, purtroppo per tutti, tutte le squadre sono state colpite dal Covid. Però, nonostante questo, grazie ai protocolli, tutte le gare dei maggiori campionati europei, di Champions League, di Europa League, si sono disputate, e quindi credo che il protocollo sia appunto la strada che dobbiamo seguire.
Ha un po' di timore per quello che potrà succedere, per le conseguenze che questa situazione potrà avere, magari anche in classifica, insomma.
Ma io, guarda, sono tranquillissimo e sereno, perché io più di essere un allenatore che è stato costretto a giocare in 12, 13, 14, non potevo fare altro.
C'è anche l'altra partita, quella che si sta giocando, si è giocata questa settimana e continuerà a giocarsi nei prossimi giorni fuori dal campo. Allora, stiamo aspettando Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport. Eccolo qui, lo vedo comparire. Direttore, ciao, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ti rubiamo pochi minuti perché ti lasciamo dopo alla riunione di redazione. Parlavamo della partita, l'altra, quella che si gioca fuori dal campo. Oggi si è giocato Lazio-Juventus e ne abbiamo parlato prima analizzando la prestazione delle due squadre. Partita che credo, da cui credo dipenda nei prossimi giorni la credibilità di tutto il sistema calcio, che non si può permettere, questa è una mia opinione, lo spettacolo delle ultime ore.
Condivido pienamente quello che dici. Il campionato è un campionato che lo sapevamo, avviene in un contesto molto difficile per il paese, perché stiamo vivendo una crisi epidemica e anche una crisi economica, e è un contesto molto difficile per il calcio italiano. E francamente lo spettacolo offerto dal balletto dei tamponi, buoni quelli dell'UEFA, non buoni, il laboratorio di Avellino, l'ipotesi che ci siano stati giocatori fatti giocare anche se positivi, francamente non mi pare uno spettacolo edificante, e se consideriamo che il calcio è una delle industrie più importanti del paese, parliamo di professionisti che guadagnano svariati milioni di euro l'anno.
Carlo, Pier.
Sì, siamo sempre prigionieri della logica del furbetto del tamponcino. Mi sorprende che ne parlavamo già a bocce ancora ferme durante il precedente lockdown, quando spingevamo per la ripresa dei campionati, però dicevamo ma se salta fuori quello che con il tamponcino positivo e ferma tutto. Non è successo così, perché tutti hanno dimostrato grande senso di responsabilità. C'è a domandarsi, però, perché arriviamo sempre dopo nella proposta, adesso nell'idea di centralizzare, proprio perché fidarsi è bene o fidarsi è meglio, di centralizzare gli esami. Anche sulla storia del numero dei giocatori abili e arruolabili siamo arrivati dopo, arriveremo dopo anche questa volta.
Ma io ho tre considerazioni. Una sullo specifico della vicenda, ovviamente ci sono delle inchieste in corso e quindi insomma io faccio il giornalista, valuterò. È chiaro che la fattispecie è una fattispecie molto delicata, perché qui non si parla di un fuorigioco di 5 centimetri o di un calcio di rigore, si parla di un tema di salute pubblica fondamentale, quindi ci sono delle inchieste e vedremo. C'è la presunzione di innocenza, però è ovvio che sono inchieste molto importanti e molto delicate, e mi auguro che venga fatta luce. Sul concetto generale e complessivo credo che non ci siano dubbi, cioè la centralizzazione, anche se in effetti è un po' triste vedere che dobbiamo arrivare alla centralizzazione, cioè che ci debba essere per forza un'entità che metta un timbro, perché per evitare che possano esserci problemi, questo mi sembra evidente, anche se va detto che nella natura dei tamponi non è questo probabilmente il caso, ma nella natura dei tamponi abbiamo visto tante cose strane, no? Questo riguarda anche fuori dal calcio, tutta una serie di situazioni, gente che si negativizza, poi si ripositivizza, quindi non è scientificamente, non è tutto 100%, però questo mi sembra importante da fare, no? Per evitare qualsiasi problema, centralizzare in modo che ci sia un elemento forte da questo punto di vista. Poi mi spiace per Ciro Immobile, che so che è stato tirato in mezzo il suo sfogo di ieri, credo che sia uno sfogo essenzialmente di un calciatore che è andato lì, si è sottoposto alle analisi, ha fatto le analisi e secondo me ha fatto bene a sancire, perché poi il giocatore in tutto questo è uno che va e si sottopone ai test, siccome ha avuto degli attacchi personali che non c'entrano ovviamente niente. Qui bisogna capire se in questa vicenda sono avvenute delle cose che non erano sì, corrette, e ripeto, bisogna... su un tema importante e delicatissimo, perché qui non si
no, però scusate, abbiate pazienza, il giocatore, scusami Pier, il giocatore che si negativizza e positivizza, se c'è stato dimmelo, lo segnalo alla rivista Science, perché non si è mai visto nella storia.
No, i falsi positivi, qualcosa c'è,
il giocatore no, io capisco
i falsi,
come dire,
positivi,
le cautele, però allora perché se no, diciamo, capisco che lo sport è il cerchio magico dove tutto si può dire, però il giocatore che si positivizza, si negativizza, si ripositivizza, non esiste in natura, proprio non è previsto dalla scienza. Se ce n'è stato uno, me lo segnalate, io sono ben felice di farlo diventare sul mio giornale, e lo segnalo pure al mio amico Luciano Fontana, e facciamo una bella pagina sul Corriere della Sera. Perché non esiste.
No,
esatto, quindi non c'è, non esiste, quindi sgombriamo il campo dalle stupidate.
No, è chiaro che ci sono laboratori che danno risultati diversi. Ora bisogna capire.
Qui stiamo parlando, Pier, qui stiamo parlando di una cosa molto precisa. O sono giusti i risultati della SILLAB, che danno positivi alcuni giocatori della Lazio, o ha ragione il laboratorio di Avellino, circoscrizione elettorale del candidato Lotito, e allora sbaglia quello del UEFA, che da un certo punto di vista sarebbe anche più grave. Le fregnacce su il gene A, gene B, gene gnocchi, quelle diciamo non esistono. Diciamo, abbiamo sentito fior di virologi specialisti, i tamponi sono o positivi o negativi. Poi possono essere positivi con un debole carica virale oppure positivi con forte carica virale, ma sempre positivi sono, e sempre agli obblighi di restrizione previsti dalle leggi dello Stato, non della Federcalcio, dello Stato.
Non è più neanche una questione di protocolli.
Tant'è vero che la Procura della Repubblica di Avellino si è mossa sull'ipotesi di reato di falso, perché vuole capire appunto se è successo qualche cosa in quei laboratori, ma penso, ipotizzo che si muovano anche altre procure con ipotesi di reato di epidemia colposa. Quindi questa storia non è che finisce qui, qui non è storia. Quanto è immobile, vedremo se non ha delle responsabilità individuali, perché il giocatore è un cittadino normale, cioè non è che un cittadino che ha uno statuto speciale. Noi abbiamo grande simpatia e ammirazione per Immobile quando gioca, ma fuori dal campo da gioco Ciro Immobile è un cittadino come gli altri, sottoposto alle leggi dello Stato. Quindi una volta riscontrata la positività, lui, ancorché la società possa dirgli il contrario, deve andare a casa, perché lo prevede la legge, non lo prevede la Gazzetta, lo prevede la legge.
Sì,
ha fatto così? Non ha fatto così? Lo stabiliranno la Procura Federale, le inchieste. Quindi io, diciamo, non sono colpevolista, ma non manco la vorrei buttare in caciara, ecco.
No, ma assolutamente è importante non buttarla in caciara, ma è importante anche sgombrare questa vicenda, credo che sarai d'accordo con me, da qualsiasi elemento legato a una squadra, un'altra, il tipo. Cioè questo, qui stiamo parlando di una questione che riguarda la salute delle persone, perché sappiamo che le persone positive che girano per il paese possono essere potenzialmente uno strumento di contagio. Quindi non stiamo parlando, con tutto il rispetto e l'amore che abbiamo per il calcio, per il campionato e per la Champions League, del risultato di una partita. E mi auguro che tutti ragioneranno facendo prevalere questo, che è qualcosa di nettamente più importante del tipo per una squadra, o della simpatia o dell'antipatia nei confronti di un'altra. Quindi la vicenda assolutamente deve essere chiarita, e deve essere chiarita al 100%, e credo che sia fondamentale un coordinamento preciso affinché appunto ci sia una chiarezza da questo punto di vista, e quindi nessuno possa più andarsi a fare i tamponi dove gli pare, perché evidentemente questo, che poi è quello che fa l'UEFA, no? Perché l'UEFA comunque stabilisce un bollino a determinati, per esempio questo SynLab, a determinati laboratori che sono quelli dei quali certificati dall'UEFA, proprio per dare una omogeneità da questo punto.
Sì, però direttore ha ragione, se al di là di tutto questo ci sono responsabilità personali e soggettive, in questo caso sarà il caso di non buttarla in caciara, andare fino in fondo e punire se qualcuno ha fatto il furbo, alla fine non, cioè, qualche sanzione ci deve essere, non è che può finire tutto così.
Io sono assolutamente d'accordo, cioè, io separerei la Lazio calcio, quindi certo, i giocatori, dalla gestione dei tamponi che appartiene alla società. La Lazio è, tra l'altro lo dico, no, diciamo, è il proprietario della Lazio, ma la Lazio appartiene ai tifosi. La Lazio ha una storia straordinaria come club. Lo dico, passerà a un certo punto la mano, perché tutto finisce a questo mondo. Ci sono presidenti che hanno vinto molto di lui, più di lui, nella Lazio, e ho il massimo rispetto sia per Inzaghi, sia per Ciro Immobile, e sia per tanti degli straordinari giocatori che è la Lazio. Ritengo che la gestione dei tamponi della Lazio in generale sia molto opaca, perché la Lazio intanto è l'unico club di Serie A che non si capisce mai, non dico chi è il positivo, perché questo può, come dire, essere, far parte della filosofia di un club che tutela la privacy, ma non si sa neanche il numero, che questo appartiene solo alla Lazio.
Sì, sì, ma
diciamo,
detto questo, la... direttore, devi arrivare comunque ad una soluzione finale, individuando e perseguendo le responsabilità, se ci sono e dove sono, dei giocatori, di Lotito, del club, eccetera. Poi dovrà arrivare anche ad una soluzione finale per evitare che questa storia si ripeta, giusto?
Certo, non c'è, assolutamente. Io sto ai fatti, e mi faccio una domanda e vi faccio una domanda, ma se uno di noi va a farsi un tampone, in questo caso tre giocatori della Lazio e due dirigenti, tra cui uno Tare, quindi il dirigente più importante dopo lo titolo, e escono con 5 risultati positivi, ma perché si sono presentati al campo invece di starsene a casa? Ma cioè, ma se ciascuno di voi va in un laboratorio e gli riscontrano una positività, va in giro per la città? Va a prendere il figlio a scuola?
Io ho avuto un giorno una persona che ho visto a distanza di 20 metri e sono andato a farmi subito un sierologico per avere conferma. Cioè, credo che qui sia il principio fondamentale, assolutamente. E ripeto, non stiamo parlando di pallone, stiamo parlando di una cosa che oggi sono usciti i dati, ha fatto 330 morti, e sono meno di ieri, è quasi quando c'è un numero di infettati inferiore al giorno prima, quasi ti strappa un minimo sorriso nella speranza che questa curva si stia un po' abbassando, quindi stiamo parlando di un'emergenza mondiale, quindi il tema è fondamentale e credo che insomma adesso chi deve cagare...
Scusami Pierre, ma stando sempre ai fatti, ma com'è possibile che Immobile è positivo al tampone UEFA in mezzo alla settimana, negativo al tampone di Avellino per il weekend che gli permette di giocare il campionato, positivo il lunedì, ma non al tampone UEFA, al tampone di Avellino, perché ce l'ha detto in un'intervista.
Noi siamo qui
ma non giustamente
a occuparci delle società di calcio, ma c'è anche il tema che qua ci sono dei tecnici di laboratorio e dei medici che hanno delle responsabilità che sono anche responsabilità penali, perché non si può mandare la gente in giro in una condizione. Ripeto, il tema è molto più grande e spero che tutti veramente lo possano affrontare con il rispetto che merita, al di là del bieco interesse sportivo a vincere una partita, non è quello il tema ideale.
Certo.
E ci sono anche eventualmente da appurare le responsabilità di chi ha fatto questo.
Se qualcuno ha fatto il furbo, è giusto che venga smascherato, scoperto e punito. Questo è il senso di tutto. Mi sa che dobbiamo salutare il direttore. Ciao direttore.
Vi ringrazio, vi dico soltanto, se posso permettermi 30 secondi, che la Gazzetta, che da giorni è applaudita da tutti i tifosi, anche aggiungo club a cui lo Tito non è particolarmente simpatico, è una pattuglia piuttosto numerosa, ma insultato dai tifosi della Lazio, qui non c'entra né la Lazio, né l'Inter, né la Juventus, né il Milan e neanche il Torino. Qui c'entra semplicemente una questione fondamentale. Noi siamo andati, come dire, a fare una piccola inchiesta, poi un piccolo lavoro giornalistico, non è che abbiamo fatto il caso Watergate, perché ci sembrava curioso che un giocatore fosse positivo, negativo nel giro di pochi giorni. È successo con altri giocatori, ci è sembrato utile dal punto di vista anche del sistema calcio capire bene come funzionasse la storia dei tamponi, e purtroppo andando avanti ci siamo trovati di fronte a una storia che ha talmente tanti punti oscuri che se ne sta occupando la magistratura.
Grazie direttore. Buon
lavoro.
Grazie
a voi.
Grazie.
Grazie. Assolutamente, sgombriamo questa vicenda così importante, così rilevante, come tutte le vicende che riguardano la salute degli italiani, da qualsiasi elemento
di tifo, da una parte o dall'altra. No,
perché veramente stiamo parlando di una cosa talmente, e quindi è giusto che si indaghi, è giusto che ci sia la presunzione di innocenza, però poi capiremo esattamente se è successo
se
qualcosa.
Se ci sono delle responsabilità.
Ripeto, il tema riguarda anche
e
una
se
parte
ci fossero,
che
è giusto anche che si punisca, con
certo,
forza.
Assolutamente.
Perché il sistema calcio deve difendersi in questo momento, questa è la mia opinione, ma la esprimo da giorni.
Ma in generale, al di là dell'aspetto che in questo caso intreccia il calcio, io voglio sapere in generale, in astratto, se ci sono delle persone che fanno dei tamponi o degli esami con un risultato sbagliato. Ecco, c'è un tema che chi se ne frega.
Io quello lo lascerei ai virologi, Pierre. Lo lascerei ai virologi e ai tecnici.
Ci sono dei laboratori che ti danno un risultato sbagliato dei tamponi, eccetera, in qualsiasi settore della vita pubblica, credo sia grave a prescindere dal calcio.
Abbiamo il traffico.
È una cosa enorme.
Abbiamo il traffico, Carlo. Traffico.
Sì, traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
La prossima sarà una settimana rovente, carissimi, su questo tema, e anche ricordo, domani c'è il ricorso del Napoli sul 3-0 a tavolino della Juventus, altro momento di forte tensione di questo inizio di stagione sull'applicazione del protocollo che, ripeto, rimane in questo momento l'unico argine che ha il mondo del calcio, il sistema calcio, quel sistema industriale per riuscire ad andare avanti con tutto quello che significa. 800 24 00 24, Sauro dalla provincia di Macerata.
Sì, mi sentite?
Sì, vai.
No, allora, prima di tutto voglio fare i complimenti perché siete bravissimi. Un'altra cosa, io ho visto tutte le partite della Juve quest'anno e sinceramente io sono soddisfatto, nel senso che la Juve non gioca male, gioca bene. cioè c'è stato qualche partita, poi dopo adesso che Pirlo ha sistemato anche un po', diciamo, la fase difensiva mettendo un centrocampista in più, io sono soddisfatto. Anche
lei,
oggi
è juventino, lei? È juventino? È juventino?
Sì, sono juventino.
Si accontenta di non moltissimo, allora?
Sì, no, però sì, però sinceramente ci sono tanti giovani. La Juve gioca, sinceramente non gioca malissimo, io non lo vedo. Io ho visto la partita dell'Atalanta-Inter, il primo tempo è inguardabile, una partita inguardabile. Sinceramente
il primo tempo di Bergamo è stata una partita bloccata, Sauro, non una partita inguardabile, era una partita comunque fra due squadre forti. A me la Juve è piaciuta tanto per 60 minuti, poi la gestione degli ultimi 15-20 e degli ultimi minuti male.
È uscito Ronaldo,
Vale il discorso, appunto, no, ma vale il discorso. La Juventus mi sembra sempre più legata alla presenza di Ronaldo, molto di più rispetto a quanto non succedesse l'anno scorso o quello prima. Questo...
Però secondo me, se tu guardi le assenze, se tu guardi quindi anche il margine di crescita, un po' dovuto al fatto che ci vuole del tempo per inculcare un certo tipo di filosofia, e un po' guardi le assenze che pesano, perché oggi ha giocato veramente senza cinque giocatori importanti e con Ronaldo che è uscito per infortunio, beh, insomma, io credo che questa squadra abbia dei grandi margini. Cioè, rispetto a un mese fa a Crotone o a 20 giorni fa a Crotone, io vedo...
Ma anche un mese fa l'ha già evocata trasferta all'Olimpico contro la Roma. Insomma,
oggi
ha fatto una partita certamente migliore la Juventus.
Poi Dybala perde un pallone al 93esimo e 30 che nella storia della Juve di questi anni non sei abituato a vedere. Tu non sei abituato a vedere una cosa del genere. Guarda, a me quella lì ha ricordato il pallone perso da Benassi in un derby Juve-Torino, fra l'altro giocato benissimo dal Torino col gol di Pirlo al 94esimo. Cioè, quella lì è proprio il pallone perso al 93esimo e 30 e il gol subito dopo 30 secondi. Ma anche in maniera abbastanza banale, adesso non è per mettere la croce addosso a Dybala.
Modo in cui è entrato Dybala, insomma, anche su quel modo lì qualche domanda andrà fatta. Dobbiamo fermarci però, Pier, ciao, a
domani Pierluigi.
Ciao.
A domani. Allora, alle 18 inizia Bologna-Napoli. Vi do rapidamente le formazioni. Non ci sono novità in realtà rispetto a quelle che erano attese. Il Napoli gioca con davanti Osimhen, alle sue spalle Lozano, Mertens e Insigne, e gli altri sono più o meno i titolari. Il Bologna ha Palacio prima punta a specchio, e alle spalle di Palacio ci sono Barov, Soriano e Orsolini. La racconteremo dalle 18, racconteremo anche tante altre cose, e avremo Demetrio Albertini, che oltre a fare il dirigente, l'ex calciatore e l'imprenditore, si è messo a fare lo scrittore. Tra qualche minuto torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Sai che io ancora esattamente non ho capito.
Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito?
Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100 Milan.
Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo.
Questa è una tua opinione.
Sì, certo.
Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo.
Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100 Milan.
Uno, Nessuno, 100 Milan.
Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io.
Luna dopo luna scorre il tempo. Il profumo diventa più intenso. Il gusto più elegante. Il colore più caldo. Ecco le 18 lune. L'arte del saper aspettare. Grappa Stravecchia alle 18 lune di Marzatro.
Conservo ancora un disegno dei miei figli con la loro firma, una firma speciale. Sono Danilo Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert. Nel lavoro, la firma speciale, sicura, è la firma digitale. Firma sul futuro. Vai su InfoCert.it.
InfoCert, T-Next Group.
Ehi, ti ricordi che dal 15 novembre scatta l'obbligo di dotazioni invernali, vero?
Certo, io ho già messo le catene in auto.
Come se le sapessi montare?
Beh, non ci vuole nulla.
Non ci vuole nulla a rovinare le ruote?
Guarda che io ho le Easy Fit di Koenig. Si montano in tempi da record, solo pochi secondi. Hanno un sistema di tensionamento automatico e non rovinano i cerchi. Secondo me puoi farcela anche tu.
Dici?
È facile. Vai su koenig.it e scegli le catene più adatte alla tua auto. Preparati all'inverno con le catene da neve Koenig.
Sono quel formaggio che trionfa sul tuo tagliere gourmet. Vuoi fare bella figura coi suoi genitori, eh? Brindo ai futuri sposi! Beh, sono anni che mi sposo con tutto.
Proprio così. In ognuno di noi c'è un po' di Emmentaler DOP. L'originale svizzero.
Da ragazzina, pur di mettere i miei jeans, li asciugavo col phon. Poi l'asciugatrice Miele mi ha cambiato la vita. Asciuga velocemente fino a 8 kg ed è anche in A tripla più. Da oggi puoi provarla a 899 euro.
Si scrive Miele, si legge Miele.
Migliorare è l'attitudine che ci guida da sempre. Nuova BMW Serie 5, oggi anche plug-in hybrid e mild hybrid. Guidala da 350 euro al mese con il nuovo leasing operativo BMW Why Buy Evo, senza acquistarla e senza pensare ad altro, perché bollo, RCA e manutenzione sono inclusi. Fino al 31 dicembre, salvo approvazione BMW Financial Services. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti.
Convocati.
Ha segnato Altafini. Risultato finale: Milan batte Benfica 2-1. Il Milan ha vinto l'ottava edizione della Coppa dei Campioni.
Rivera, colpo di tacco per Prati. Prati, tiro 2-0, rete di Prati. Si è piazzato bene, Prati ha atteso il passaggio di Rivera, 2-0 per il Milan.
Il Real sembra avere alzato ormai bandiera bianca, ecco Donadoni che ha ricevuto da Tassotti, parte il suo tiro ed è gol! E per il Real si profila una disfatta storica, sono 5-0 al 15° del secondo tempo, gol di Donadoni.
Nadal e Savicevic gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile.
Shevchenko, tiro ed è rete, rete, rete. Il Milan è campione d'Europa, il Milan è campione d'Europa.
C'è una certa suggestione, carissimo Carlo, nel ripercorrere i successi europei del Milan, in un momento in cui il Milan sta comunque ritrovando la sua dimensione. Brividi, sì. Fammi salutare Demetrio Albertini. Ciao Demetrio.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Allora, ti racconto i campioni del Milan, 50 fuoriclasse che hanno fatto la storia del club rossonero, l'ha scritto Demetrio Albertini insieme a Paolo Castaldi, così abbiamo scoperto che Demetrio Albertini fa anche lo scrittore. No, Demetrio?
Sì, ci ruba il lavoro.
No, la cosa più difficile, trasferire le emozioni che uno ha avuto il piacere di vivere, penso sia la cosa più difficile, con grande umiltà, però credo che sia stata una cosa bella pensandola magari in un'epoca dei social, dove la nostra generazione alla fine non è così ricordata, però alcuni campioni per riscriverli, alcuni aneddoti, faccio rivivere un po' anche la mia carriera.
Con quanti hai giocato di questi 50?
Con quasi tutti, tranne gli ultimi, qualcuno del 2007 che però ho un legame veramente stretto, tipo Clarence Seedorf, no? Che poi avevamo lo stesso procuratore, ci siamo frequentati più fuori dal campo che in campo, non abbiamo avuto la fortuna di giocare insieme. O gli ultimi tre che ho descritto, che sono Donnarumma, quindi la dinastia del settore giovanile che ritorna in prima squadra, Romagnoli che alla fine è quel capitano di adesso e che sinceramente reputo
la nostra
difesa, e poi Ibrahimovic, perché magari il desiderio di poterci, perché ce l'abbiano tutti anche a 39 anni.
Adesso recuperiamo meglio il collegamento telefonico con Demetrio Albertini. A proposito, Carlo, no, dei prodotti del settore giovanile del Milan, c'è chi in questi anni ha provato ad azzardare un parallelo sulla situazione che si trovò e che ereditò Silvio Berlusconi all'inizio degli anni 80, a metà degli anni 80, no? Con dei giovani, dei ragazzi che poi avrebbero costruito un ciclo.
Beh, ce le ricordiamo bene, no? Abbiamo una certa età e quindi ben chiara nella memoria quelle che furono quello che fu l'inizio di Berlusconi, che prese una squadra praticamente fallita da Farina, e lì ti ricordi, Giovanni, non cominciò subito prendendo 50 giocatori, però cominciò prendendo Donadoni, Giovanni Galli, Galderisi, reduce da un grande campionato. Non fu subito immediatamente un Milan vincente, ma lo diventò di lì a poco. Quindi io credo che, insomma, poi in questi giorni mi è capitato di rileggere alcuni brani del libro, ad esempio, di Van Basten, no? E un'intervista proprio di questi giorni di Van Basten che mi ha trasmesso, poi magari lo chiediamo anche a Demetrio, un grandissimo dolore, no? Tutta la sofferenza di questo giocatore che dice: è arrivato al punto di dire vorrei non essere stato bravo a così bravo a giocare, vorrei non aver fatto questo di fuori classe di mestiere, perché adesso ha problemi fisici importanti.
Sì, come tanti, del resto tra quelli che si sono ritirati, che hanno avuto una carriera intensa dal punto di vista agonistico. Demetrio, ce n'è uno che non sei riuscito a mettere, che avresti avuto piacere a mettere?
Ce n'è più di uno. Ce n'è più di
il 51esimo.
Credo che uno come Ragno, come Maurizio Gans sono stati parte integrante, o Brocchi, per dirne, ma poi ce ne sono veramente tanti che per ragioni di spazio è diventato difficile, quindi, però credo che tutti abbiano contribuito a questa storia del Milan.
Sì, magari sarà opportuna una riedizione, no, Demetrio, un sequel.
Non lo so, dipende un attimo, perché l'idea è quella di pensare a un genitore che legge, leggendo il libro con al fianco il figlio, possa descrivere questi campioni, no? Pensare di descrivere Van Basten, magari anche qualche aneddoto dietro le quinte, con quello di Marco, che alla fine è vero che ha rilasciato questa dichiarazione. È anche vero che io, da egoista, dico che ho avuto la fortuna di giocare insieme.
Noi abbiamo avuto la fortuna, noi che abbiamo qualche capello bianco, no? Abbiamo avuto la fortuna di vederlo.
Bravo, Giovanni,
anche dal vivo e non soltanto in televisione. Allora vi fermo perché abbiamo il traffico, ci teniamo Demetrio Albertini, 800 24 00 24. Intanto vi preannuncio che c'è una notizia clamorosa che sta maturando in questi minuti e che riguarda la nazionale italiana.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Le pressioni ce le creiamo da solo, perché siamo molto rigidi con noi stessi, perché è giusto essere così, perché vogliamo ottenere il massimo e vogliamo essere ambiziosi, e poi dopo quello che è l'ambiente esterno, quello che dicono gli addetti ai lavori, non ci interessa, non ci preoccupa, non ci dà né pressioni né preoccupazioni. Noi l'importante è rimanere concentrati e sapere che appunto dobbiamo crescere, vogliamo crescere e che vogliamo provare a vincere le partite, e che anche da quelle partite dove non riusciamo a ottenere il massimo comunque trarremo sicuramente degli insegnamenti per il nostro futuro.
Questo Stefano Pioli ieri alla vigilia di Milan-Verona, questa sera ore 20:45, intanto si gioca Bologna, siamo nel 16° minuto del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Napoli, partita importante per il Napoli che deve dare risposte anche visto la frenata che si sono autoimposte Juventus, Inter, Lazio e Atalanta nelle partite di questo pomeriggio. Siamo con Demetrio Albertini, al quale voglio chiedere se fa bene Pioli a continuare a considerare tabù le pressioni, la parola scudetto, o se invece hanno ragione gli altri, visto anche come si sta dipanando questa stagione.
Ma io prendo un'altra parola che ha detto lui, che i fattori esterni non si devono condizionare. Dobbiamo essere, chiamiamoli, presuntuosi di poter migliorare giorno dopo giorno per poter ottenere il massimo da questo gruppo. E in questo momento la cosa più bella che sta facendo il Milan è la continuità, e quindi poter macinare, prendere, mettere il fieno in cascina, no? Se così si dice, per poter capire questa primavera dove sarà il Milan, per poter puntare al massimo traguardo.
Sì, tenere la testa bassa sul manubrio e solo alla fine guardi il risultato, guardi il tabellone luminoso, questo è vero. Senti, c'è uno cui hai dedicato uno dei capitoli del tuo libro, e l'hai citato prima, cioè Zlatan Ibrahimovic, e c'è ad esempio Bobo Vieri che ha detto: senza Zlatan il Milan varrebbe il decimo posto. Decimo mi sembra tanto, però la differenza che porta Ibrahimovic in questa squadra è enorme.
Enorme, ce lo siamo detti fin da subito. In Italia il mix tra giovani e persone di esperienza è fondamentale, e quindi Ibra è quello che incarna un po' tutto. Riesce, la cosa più importante oltre alle sue qualità come giocatore è quello che riesce a togliere pressioni ai propri compagni, magari giovani, perché è una squadra fondamentalmente giovane il Milan. E quindi questo penso sia la cosa più importante che Ibra sta dando oggi al Milan: consapevolezza dei propri mezzi e di quello che può ottenere.
Chi è che toglieva pressione a te quando eri un ragazzino?
E tanti, io ho avuto la fortuna che non ce n'era uno, erano tanti. Io ho imparato, i miei maestri sono stati Carlo, è stato Frank Rijkaard, quindi questi giocatori sono quelli che quando io ero giovane potevo anche sbagliare, ma alla fine loro mi davano tranquillità di poter essere parte di quel gruppo e poi dopo migliorare e diventare io anche un giocatore importante per gli altri, quelli che sono arrivati dopo di me.
Allora, vi do la notizia che vi ho annunciato prima, è una notizia che viene per il momento da Roma e Firenze, ma potrebbe essere tra qualche minuto, tra qualche ora estesa anche ad altre città e ad altre squadre. Al momento l'ASL Toscana e l'ASL di Roma non hanno concesso ai giocatori di Fiorentina e Roma convocati per le rispettive nazionali di viaggiare per unirsi alle nazionali, e questo perché le due squadre devono restare in bolla, essendoci positività di compagni di squadra. Nel caso della Fiorentina si tratta di Callejon, nel caso della Roma si tratta di Edin Dzeko. Ricordiamoci che l'isolamento fiduciario in questo momento c'è anche in altre squadre, una è l'Inter ad esempio per la positività del terzo portiere Padelli, ma ci sono anche altre squadre che hanno convocato in nazionale e che devono attendere il via libera dalle ASL competenti prima di poterli mandare. In questo momento, da quello che si apprende, Fiorentina e Roma non possono mandare i rispettivi giocatori alle nazionali. E si riapre, caro Demetrio, il tema che abbiamo toccato anche venerdì sulle soste delle nazionali in una stagione come questa e in un contesto come questo. Non so come la pensi tu.
Sai, da una parte sei nell'ordinamento sportivo, dall'altra sei anche la parte dello sport e all'interno di un sistema nazionale e quindi lavorativo e di sicurezza. Credo che vada sicuramente monitorato e aspettare le decisioni con equilibrio, sapendo che in questo momento la priorità è sicuramente la salute, no? Di quello che stiamo vivendo. È molto atipico, no? Questa situazione. Adesso aspettiamo le persone competenti che possano dirci come poter proseguire. Lunedì avremo un consiglio federale, quindi proprio domani alle 11:30, e sentiremo anche dalla voce del presidente quello che si sta decidendo.
Lasciami dire una cosa magari scomoda, magari antipatica: va bene tutto, va bene se le AS negano il viaggio, vanno bene tutte queste cose, l'unica cosa, toglieteci il sospetto di un uso strumentale di questi mezzi, perché sappiamo perfettamente che in questo momento, e giustamente per molti aspetti, i club vedono le nazionali come il fumo negli occhi.
Sì, anche se non credo che l'ASL si metta a disposizione di un club.
No, per carità, anch'io non lo credo.
Deme?
No, io dico che assolutamente il mondo dello sport deve essere, si parla proprio di lealtà, di spirito di appartenenza, e tutti appartengono a questo sistema che è un sistema anche lavorativo, no? E quindi credo che se verrà bloccato qualche giocatore, qualche spostamento, con l'indipendenza che l'ASL può avere. Come ho detto, bisogna trovare un equilibrio per capire come proseguire. Questa è la cosa più difficile.
Grazie Demetrio.
Ciao Demetrio.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie Demetrio Albertini. Intanto 22esimo minuto, inizia in questo momento il 23esimo a Bologna, 0-0 tra Bologna e Napoli. È una partita bella viva, Carlo, ed è una partita che in questo momento si blocca con il vantaggio, esatto, di Osimhen, colpo di testa sul secondo palo su un cioccolatino che gli ha messo Lozano, che si è andato a recuperare in pressing il pallone sulla tre quarti e poi ha messo un bel cross sul secondo palo, colpo di testa vincente di Osimhen. Dunque 23esimo minuto, Napoli in vantaggio per 1-0 a Bologna. Stavo dicendo, è una bella partita, okay, e questo. Anche il Bologna aveva avuto qualcosa da dire nei primi 22 minuti.
Ma che palla gli ha dato Lozano?
Bellissima. Lozano è la dimostrazione di come alle volte si possa attendere qualche mese prima di decretare il fallimento di un investimento, perché Lozano è stato uno dei giocatori più pagati della storia del Napoli. L'anno scorso è stata oggettivamente una stagione negativa. Quest'anno è un giocatore diverso. Mi fai salutare Max Nerozzi?
Certo.
Max, ciao.
Ciao Max.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
Allora, adesso parliamo della Juventus insieme a te. Prima però ti voglio far sentire queste parole di Antonio Conte pronunciate pochi minuti fa. Tu Conte lo conosci bene, aiutaci a decodificarle.
Cioè dall'esterno vediamo un Conte più riflessivo e meno impulsivo.
Ma io dico a queste persone di togliersi il vino dal tavolo, ecco.
Solo questo.
Sì, anche magari se prendono l'ammazza caffè, il liquore, di toglierselo, ecco.
Max?
Secondo me l'hanno sedato. No, rispondo
però, da qualche segnale di risposta e di reazione.
Rispondo con ironia, perché lui ha fatto una battuta sul vino, però sì. Mi sentivo anche prima, io ho l'impressione che dal famoso vertice della Villa di quest'estate siano usciti alcuni accordi che comprendevano gli uomini di mercato e anche alcuni atteggiamenti che mi sembra evidente che la società non aveva accettato, a partire dalla finale dopo Siviglia, insomma. E penso che Conte, che comunque in questi anni ha imparato, soprattutto nell'esperienza al Chelsea, abbia un po' cambiato atteggiamento. E per venire sempre dietro a voi, non penso che abbia usato, anzi se lo conosco come l'ho conosciuto nella Juve, non penso che abbia usato le stesse parole, gli stessi atteggiamenti dentro lo spogliatoio.
Quello spogliatoio dove raccontano i giocatori della Juventus di quel ciclo, se alla fine del primo tempo non era contento, volavano le bottiglie e volava tutto quello che trovava a portata di calcio.
Guarda che, cioè, non sono leggende metropolitane, io ricordo giocatori che guardavano l'orologio prima dell'allenamento per non arrivare in ritardo di 30 secondi. Cioè Pogba, che era già Pogba, non fu convocato per una partita perché arrivò 5 minuti in ritardo all'allenamento. Quindi. Sì. Questo, come non si può dubitare sulla serietà di Conte.
Però non hai la sensazione che la squadra sia un po' lo specchio di questo suo atteggiamento un po' più conciliante?
Non lo so, non ho gli elementi per dirlo, Carlo. Mi sono fatto l'idea, vedendola da fuori, perché l'Inter la seguo molto meno, che assomiglia un po' alla Juve per diverse ragioni, che è Pirlo un esordiente, ma che ci voglia un po' di tempo per carburare. A me sembra ancora che Inter e Juve, per diverse ragioni, abbiano il potenziale più inespresso. Oggi, se guardate, parlate di Lozano, ma la palla che Cuadrado ha messo in mezzo per Ronaldo è stata favolosa. Dopodiché Cuadrado, magnificamente ala, disgraziatamente terzino nel raddoppio dell'ultimo secondo, è stata un po' la sintesi della Juve di oggi, come, non so, mi viene da parlare dell'episodio di Vidal, che avrebbe potuto chiudere la partita probabilmente.
Sì, certamente. Allora, a proposito di frasi e di potenziali inespressi, ti faccio sentire Pirlo dopo il pareggio dell'Olimpico. Sì. Allora, non c'è Pirlo, lo abbiamo già sentito, ed è il Pirlo che ragiona sui dettagli.
Poca cattiveria, penso.
Sulla poca cattiveria e sul fatto che non si possano pareggiare partite come quelle di oggi.
Guarda, ultimamente, negli ultimi minuti, diciamo che molti juventini hanno accostato il Dybala al disgraziato Evra di Monaco. Ricorderete quando una palla in uscita mal gestita fece prendere il 2-2 del supplementare. Ora, mi sembra un po' ingiusto buttare una croce a Dybala, però è chiaro che un giocatore ha la sua esperienza, basta che azzecchi o stoppi nella palla a partire di finta lì. Poi ci sono Betancourt, Cuadrado, gli altri due che si fanno saltare in area, bravo Correa, chapeau, bravo Calcedo, a cui Bonucci aveva tolto il suo piede, ha fatto gol di destro, bravo lui. Però francamente lì c'è poca tattica, c'è poco Pirlo, cioè mancano 15 secondi, sono i giocatori che la vincono o la perdono.
A me sembra, ti ripeto anche a te quanto ho detto prima, mi sembra una Juventus terribilmente dipendente anche sul piano emotivo dalla presenza in campo di Ronaldo.
Ah, ci picchia, sì, oggi si è visto, sai cosa? Lui è uscito perché ha storto la caviglia, però l'impressione è stata che da parte della Lazio via Ronaldo si è accanata la paura del pericolo, c'è una sensazione del pericolo, e effettivamente la Juve, a parte Ronaldo, ha avuto due o tre lampi in ripartenza con Rabiot, Kulusevski e Morata. Tolto anche Kulusevski, Morata ha chiesto lui il cambio all'88esimo, lì non ci potevi fare niente, però la Juve non, cioè, è stata inchiodata nella sua metà campo e è stata anche sfortunata, però non, mi sembra di dire che 1-1 a fine della Lazio se lo siamo applicato.
Senti, ma Dybala che entra così, che riflessioni porta?
Secondo me rischia di essere un grosso problema, nel senso che grosso problema per lui e per la Juve, nel senso che vediamo, se guardiamo il ruolino di marcia di Dybala, la Juve ha fatto quasi sempre grandissime annate, anche in cifre ovviamente sto parlando, tranne la penultima, l'ultima di Allegri, se ti ricordi, se vi ricordate. La sensazione purtroppo è che Dybala in tutti questi anni non si è cambiato in una cosa, cioè che deve sentirsi al centro del progetto, coccolato come i grandi vecchi numeri 10 che magari non erano Maradona, e se non succede questo, e quest'anno non succederà questo, perché Morata sarà stato spazzato per quarta scelta, ma al momento giocano Morata e Ronaldo, e lui si dovrà mettere in testa che non è scontato che giochi nei primi 11. E lì devi fare un bel lavoro di testa.
Ho capito, però Max, l'anno scorso gli abbiamo fatto giusti elogi perché non solo non si sentiva coccolato, voleva mandarlo via a calci. Cioè, lui ha detto no, rimango qui, e si è imposto. Abbiamo apprezzato molto quella lampo di carattere di Dybala, lampo di carattere che sembra in questo momento sembra essere stato un po' fine a sé stante.
No, ma guarda, hai ragionissimo. Io penso che non possa essere diventato scarso tutto in un baleno, e che debba lavorare molto su se stesso, perché non è facile prendersi il campo quando hai forte concorrenza. Poi, da come Pirlo ha impostato la squadra, oggi secondo me è stato abbastanza chiaro, nel senso, quando è uscito Morata, se avete visto, con Morata in campo, Morata stava dietro a Dybala, cioè Dybala faceva il vertice sul pressing, perché per qualità fisiche Morata è molto più dinamico di Dybala. Ne parlavamo qua con voi due domeniche fa, quando c'erano in campo Kulusevski e Chiesa. Chiesa se ha avuto un problema nel riscaldamento, se non avrebbe giocato. Ma la forza cinetica di Chiesa, Kulusevski, facilita il pressing. Con Dybala quest'anno oggettivamente non si è visto questo movimento, e questo potrebbe essere un problema.
Sì, tutto poi si sposa poco con la trattativa per il rinnovo del contratto, ecco. Non tanto per le cifre in sé, che in questo momento di difficoltà per tutti sono chiaramente cifre doppiamente importanti, ma sul fatto per Dybala di voler avere la certificazione di essere in un certo senso, dopo Ronaldo, il giocatore più importante di questa squadra, quando tecnicamente, abbiamo capito, non lo è, lo avevamo capito, ne avevamo parlato già all'inizio della stagione. È difficile anche immaginare che Dybala sia uno degli 11, no Max, come dicevi?
No, ma hai ragione Giovanni, e il problema, penso, anche se vi ricordavate, il primo delle prime conferenze stampa era un po' disneyano, mi viene da dire, cioè il detto Walt Disney, cioè se puoi sognarlo puoi farlo, e lui sognava dal principio Dybala, Morata, Ronaldo. Onestamente mi sembra che i lavori in corso per vedere questa Juve qua siano molto molto indietro, cioè se devo immaginare la Juve, non la immagino con questi tre tutti siano in campo, ma piuttosto Kulusevski o Chiesa al momento.
Certo, Kulusevski o Chiesa, perché poi dopo alle volte le prestazioni migliori e l'equilibrio ce l'hai quando insieme a uno dei due fai salire o Quadrado da una parte o fai giocare Frabotta, che in questo momento è diventata una pedina importante di questa squadra. Grazie Max.
Ciao Max.
A voi. Ciao, buona serata.
Ciao. Grazie a Max Nerozzi. 32esimo minuto a Bologna, il Napoli avanti 1-0, decide la rete al 23esimo di Osimhen. Noi ci fermiamo, poi arriva VAR Anatomy.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349
049-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
VAR Anatomy con Luca Marelli.
Eccoci al tradizionale appuntamento con VAR Anatomy. Luca Marelli, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio a tutti voi. Ciao ciao.
Allora, io partirei da quello che abbiamo visto questo pomeriggio, partirei proprio da Atalanta-Inter, poi parliamo anche di Lazio-Juventus di ieri sera. Atalanta-Inter che io racchiudo in due episodi che possono essere degni, insomma, di essere raccontati e analizzati in VAR Anatomy. Il primo è una protesta dell'Atalanta al quarto d'ora del secondo tempo, la richiesta di un secondo cartellino giallo a Lautaro Martinez, già ammonito per un intervento su Gomez. Siamo più o meno sulla tre quarti difensiva dell'Inter.
No, sarebbe stato eccessivo il secondo giallo, giusto fischiare l'infrazione, un fallo negligente, nulla di più, mancava velocità, mancava angolo di impatto, mancava un po' tutto. Ci sta lasciare, anzi ci sta, secondo me è corretto fischiare solamente il fallo, non procedere alla seconda ammonizione.
E poi invece nel finale convulso l'Atalanta chiede un calcio di rigore per un contatto tra D'Ambrosio e Miranchuk, D'Ambrosio che alza il piede, va quasi a sfiorare il braccio di Miranchuk, siamo a 2-3 metri dalla porta di Handanovic.
Poco, anche in questo caso c'è veramente poco, c'è sicuramente un contatto con la tra la suola del piede e il braccio sinistro di Miranchuk, ma sarebbe stato un rigorino inoino, meglio lasciar correre, non è successo nulla praticamente di rilevante, va bene così. Molto bene oggi, Doveri, permettimi un inciso, che fino adesso, incrociamo le dita, abbiamo visto delle ottime direzioni di gara in questi due giorni.
Sì, aspetta, ma sì. Manca qualcosa. Incrociamo tutte le dita del caso. Beh, dopo...
Manca metà Bologna, Napoli, Milan, Verona stasera, certo.
Sì, sì, sì. No, perché visti chiari
dopo le critiche delle ultime settimane. Ecco. Oggi abbiamo visto anche Genoa-Roma e qui apriamo un capitolo che coinvolge anche Lazio-Juventus. Partiamo da Lazio-Juventus in realtà e dall'episodio del gol del pareggio di Caicedo, che segna qualche secondo oltre il quarto, alla fine del quarto di minuto di recupero, che era stata l'indicazione di Massa nel momento in cui era stato indicato il recupero. Non ci sono proteste da parte dei giocatori della Juventus, lo diciamo subito, la partita finisce quando decide l'arbitro, quindi non stiamo giocando a pallacanestro e non c'è il tempo effettivo con la sirena che suona, però è un fatto, lo segnaliamo, e adesso ne parliamo con Luca Marelli, che il gol del pareggio arriva qualche secondo oltre la fine dell'ultimo minuto di recupero. Luca.
94-02 per l'esattezza, dopo 4 minuti concessi. In realtà dobbiamo ricordare che l'arbitro ha la facoltà di allungare il tempo di recupero ma non di diminuirlo, cioè se ne segnala 4 non può fare 3,5. Ma in ogni caso, in questo caso gli ultimi secondi giocati sono la conseguenza della caduta senza contatto di un minuto prima circa da parte di Dybala. Il gioco è rimasto fermo per un 20 secondi che giustamente Massa ha fatto giocare. Tanto è vero che dopo la realizzazione della rete il gioco è ripreso per pochi secondi e si è concluso immediatamente. Assolutamente nulla di strano.
No, anche perché non c'è tempo effettivo, quindi cioè, siamo tra il rugby dove si aspetta la fine dell'azione prima di decretare la fine della partita e il basket dove c'è tempo effettivo, no? Quindi mi sembra siamo lì in mezzo.
Sai che non mi dispiacerebbe quella regola non scritta del rugby di far terminare l'azione?
Tu dici?
A me non dispiace, perché spesso viene interrotta un'azione sulla tre quarti che tutto sommato un motivo per recuperare qualche secondo in più c'è sempre.
Devi istituzionalizzarla però, perché sennò sei le polemiche. Devi istituzionalizzarla.
No, chiaro, dare proprio una direttiva a livello UEFA, c'è già una mezza direttiva in questo senso, non scritta, a livello italiano no.
Meglio scriverla, perché a livello italiano di regole non scritte io farei volentieri a meno. Resto sempre sul tema dell'uniformità e il tema dell'uniformità lo evoco soprattutto per il secondo episodio che vogliamo analizzare, quello che riguarda questo pomeriggio Genoa-Roma. Il vantaggio della Roma nel finire del primo tempo arriva con un calcio d'angolo battuto diversi secondi dopo la fine del minuto di recupero che era stato indicato dal direttore di gara, in questo caso Irrati. Ora, solitamente, perché questa è una scena che vediamo tantissime volte sui nostri campi, questi calci d'angolo non vengono fatti battere, e non mi sembra che nei 60 secondi del minuto di recupero ci siano stati dei fatti tali da giustificare un prolungamento. Ora, il punto di partenza è quello che abbiamo detto prima, e cioè l'arbitro ha facoltà di fare quello che vuole prima di fischiare la fine di un tempo o la fine della partita, però è curioso, insomma, quello che è avvenuto a Marassi.
Sì, il Rati aveva concesso un minuto di recupero, il pallone è finito in calcio d'angolo 45-31 e il Rati ha detto proprio, se vede, c'è un'immagine molto carina, che è molto presa bene dalle telecamere, in cui il Rati dice si batte il calcio d'angolo e poi fischio la fine. Infatti il calcio d'angolo è stato battuto 45-58, ha segnato, si è tornati a centrocampo, l'arbitro ha fatto battere il calcio d'inizio, si è giocato due secondi e tutti negli spogliatoi. Nessuno ha protestato perché tutti sapevano che Irrati l'aveva comunicato poco prima del calcio d'angolo.
Quindi basta la chiarezza. Ultimo episodio, torniamo su Lazio-Juventus. Nel finale, manca circa un quarto d'ora alla fine della partita, c'è un calcio di punizione per la Lazio. Al limite dell'area di rigore c'è un tocco in barriera con braccio di Rabiot e alcune proteste da parte dei giocatori della Lazio.
No, è giusto non punirlo. Diciamo però anche questo, Ronaldo ha rischiato tantissimo perché il braccio era piuttosto largo, soprattutto in partenza. Poi sul momento del tocco era un pochino più vicino al corpo, perché se il pallone avesse battuto direttamente sul braccio di Ronaldo sarebbe stato calcio di rigore senza alcun margine discrezionale. In questo caso invece la distanza fra Rabiot e Ronaldo è veramente minima. Senza la deviazione di Rabiot il pallone non sarebbe finito addosso a Ronaldo. È il classico tipico pallone inatteso che giustifica il tocco di braccio di Ronaldo. Tutto qua. È un rimpallo sostanzialmente. No, che non è punibile.
Senti, Giovanni,
abbiamo visto, sì.
Mi presti un secondo, Luca Marelli, per una considerazione che non riguarda il calcio, così en passant approfitto della comune febbre cestistica. Cosa ne pensi, Luca, della comune passione? Cosa ne pensi della proposta di Messina avanzata agli organi, così lasciata cadere agli organi dell'Eurolega, del basket internazionale, nonché di quello interno, di dividere le stagioni perché per impossibilità di andare avanti in modo sereno?
Guarda, a me non dispiace l'idea, però è anche vero che l'idea di Messina presuppone comunque due bolle, sostanzialmente. Una bolla per concludere il campionato italiano, magari a gennaio, a febbraio, il che però anche per i
una bolla interna, cioè viaggi interni, giochi solo in Italia, esatto. Non giochi l'attività internazionale.
Esattamente, e poi c'è il problema comunque dell'Eurolega, perché rinviare tutte le partite ha anche un senso, dato che comunque ne sono state già rinviate parecchie, e trovare le date per il recupero sarà un'impresa. Anzi, io credo che la regular season dell'Eurolega non si concluderà neanche, perché ci sono già troppe partite, se andiamo avanti così per due mesi salteranno un sacco di giornate, e perciò credo che l'idea potrebbe essere quella di fare una mega bolla tra marzo e maggio, più o meno, ma io devo capire anche se è possibile, perché tenere 18 squadre di Eurolega in uno stesso luogo per due mesi non ci sono neanche in Europa degli impianti come Orlando, delle zone bolla come Orlando, così grande non ne abbiamo, dove ci sono tutti quei campi sportivi. Non lo so.
Quindi sei pessimista sul finale della stagione europea? Sulla prosecuzione della stagione europea?
No, io credo che l'Eurolega non può permettersi di concludere una seconda stagione senza neanche le Final Four, Final Eight. Secondo me ci sarà soltanto un girone in totale, e sulla base della classifica di 17 partite andrà ai quarti di finale e poi la bolla finale.
Beh, poi in fondo l'ultima estate la UEFA ci ha spiegato che si può finire una stagione di competizioni europee adattando il format in corsa. Sono più scettico sull'idea di dividere le due stagioni, perché penso a chi con mille sforzi sta provando a restare in piedi, l'Eurolega, ha uno sponsor e deve chiedergli di dimezzare la visibilità, che già è poca. Credo sia un sacrificio che non gli si possa essere chiesto. Abbiamo il traffico.
Non può essere
grazie
chiesto
Luca.
perché fallirebbero le società. Grazie a voi.
Ciao. Luca.
Ciao. Grazie a Luca Marelli. Varanato mi torna domenica prossima, sempre alle 18.35. Siamo negli ultimi secondi di Bologna-Napoli. Napoli in vantaggio 1-0. Gol di Osimhen al 23esimo di questo primo tempo. Ci fermiamo, ultimo traffico, poi MotoGP.
Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
È partito molto bene come immaginavamo, Pone Spargarò là dall'esterno, ma attenzione alla progressione di Rins che potrebbe portargli sì accanto alla staccata della 1, mentre per Mir c'è la quarta posizione. Bravissimo, come un chirurgo estetico di quelli che appoggiano il bisturi e sanno che cosa fanno. Fantastico il sorpasso di Mir che si prende la seconda posizione. Nel frattempo Mir, che sta cercando di ricevere delle mani, il weekend perfetto, si mette davanti. 11 giri alla fine, passa Mir. La prima vittoria di Johan Mir in MotoGP con la Suzuki, da leader del mondiale può arrivare. Mir c'è e vince davanti a Rins e a Pol Espargaró. Ce l'hai fatta, fratello.
Grande sensazione è che si sia deciso il mondiale, anche se mancano ancora due gare, un'altra Valencia settimana prossima, poi si andrà in Portogallo a Portimão il 22 novembre. Oggi però Mir ha vinto e non c'era momento migliore per prendersi la prima vittoria della stagione. Ha portato a 37 punti il vantaggio in classifica su Rins e Quartararo, che è arrivato 14esimo. Gli altri sono più staccati, 41 punti Vignales, 45 Morbidelli, Dovizioso. Insomma, l'idea, Carlo, è che siamo arrivati alla domenica decisiva. Fammi salutare anche Carlo Pernat. Ciao Carlo.
Ciao Carletto.
Ciao ragazzi da Valencia, ciao a tutti.
Ciao.
È così? Tiriamo giù la Claire?
Beh, sai, siamo due Carli, quindi magari parlo io. Allora, ti dico, direi che è un finale già visto. La Claire che non è giù, ma manca giusto la chiusura. Mir oggi ha fatto, gli dicevano, se non vince un gran premio sarebbe un mondiale vinto male, gli ha dato una dimostrazione oggi da veramente la pilota navigato. E non mi vengano a dire che Rins non si è elevato, nemmeno se me lo giura Rins, non ci credo che ha fatto una staccatina, ma lì è l'ambiente bello di Davide Briva. Io vorrei puntualizzare una cosa, tra l'altro, ragazzi, che con due moto, solo due moto, la Suzuki è in testa al campionato costruttori, al campionato mondiale piloti e al campionato mondiale dei team, con due moto, rispetto con alle 6 moto della Ducati, certo, e 4 della Honda e 4 della Yamaha.
Scusa se te l'avevo detto che la Suzuki era grande favorita di questo weekend, non mi ricordo più se pubblicamente o privatamente te l'avevo detto, questo lo rivendico.
No, confermo che l'hai detto.
Da sottolineare il fatto che la Suzuki ha ricominciato questo lavoro 5 anni fa, no? E tu ne sei stato protagonista perché c'era Iannone per una parte del percorso, ed è un team che è cresciuto in progressione geometrica, che dovrebbe essere un insegnamento per molti. Da 5 anni fa, quindi da zero, è arrivata ad avere la moto migliore del circuito.
Sì, Carlo, hai ragione. Ti dico due cose. Una, non sarei mica che avere due moto solamente gli ha dato una mano. Non perdersi con altre moto, punto.
Sì, di non perdere concentrazione, investimenti, scelte,
faccio
tutto.
Una domanda, bravo. E poi devo dire bravo a Davide Brivio, perché ragazzi, qui si rischia ai piloti giovani pagandoli parecchio. Sai che la differenza con la Ducati, che li paga poco per mettere in pramma qui in Avintia, lui si gioca dei piloti giovani con degli ingaggi piuttosto alti, quindi mette praticamente le sue mani sul tavolo. Devo dire che fino ad oggi Vignales l'aveva preso Davide Brivio, Iannone Davide Brivio, Mir Davide Brivio, Rins Davide Brivio. Quindi onore a Davide, perché si è meritato questo. Sai, quando ti prendi un pilota che ti costa 1,5 milioni rispetto ai 200.000 della Ducati, è una bella differenza per una casa.
Sì, credo. Tanto che l'avevano spernacchiato non poco quando ha preso Mir. Ma cosa vai a prendere quello lì strapagandolo?
Hai capito.
Ma la notizia del giorno è il fracasso. Hai capito com'è finita? Ragazzi, la notizia del giorno è il fracasso totale della Yamaha, che ha perso 6-0 oggi.
Sì, 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 sì. ragazzi oggi. Guarda,
dov'è il primo? Che me lo sono perso.
Credo Morbidelli che si è giocato giustamente, si è giocato un azzardo di una gomma dura, differente dagli altri, sì, perché è jolly che ti giochi quando vedi che non hai più a disposizione niente, e ha fatto bene, è l'ultimo della Yamaha a aver messo le armi lì, averle rese, e devo dire che è un disastro totale come questo. Io la casa dei tre di Apason, come si dice, non l'ho mai visto nella mia carriera di 40 anni di moto. Parti dall'ultima fila, ti ricordi che ne parlavamo, Carlo? Uh-huh. Che ti dicevo tempo fa, vedrai che partiranno dall'ultima fila, e non è ancora finita, perché secondo me anche domenica o l'altra domenica dall'ultima fila o Quartararo o Valentino qualcuno ci parte, motori ce n'è più. Ma questa è una cosa incredibile, da una casa di questo genere non esiste. E io, sai,
vedi Valentino Rossi al rientro, che con un contratto che anche per l'anno prossimo, che rimane a, certo, rimane a piedi come un ragazzino col motorino senza benzina, cioè mi sembra veramente triste.
Guarda, è tristissima. Io penso che un'area di questo genere Yamaha non l'abbia mai fatta nella sua vita. Io penso addirittura, guarda, voglio anche spendere una parola buona per i piloti, Carlo, perché immagino un pilota sapere di correre con una moto che ha una marea di problemi, sapere che se la velocità è minore, sapere che devi dei giri, sapere che puoi partire all'ultimo, te l'immagini un pilota nella testa anche di grido che sì, cosa può fare
in non tutto so. Questo Quartararo quattro gare fa era in testa alla classifica mondiale, poi ha fatto nono, diciottesimo, ottavo, quattordicesimo. C'è forse anche un'inadeguatezza a reggere la pressione di una classifica, sì, poi la Suzuki certamente è quella che è cresciuta di più, Mir merita il mondiale, la Suzuki merita tutte le cose belle che abbiamo raccontato, però...
Sì, è chiaro che, guarda, il Quartararo a furor di popolo l'avevamo battezzato l'anti-Marquez, se vi ricordate, l'ha preso la pressione, ma lui è recidivo, se vi ricordate quando era passato... che era un fenomeno nella 125 vincendo il CEVA 15 anni, gli ha cambiato il regolamento, poi lui si era perso, vi ricordate, si era perso, l'aveva addirittura ripreso per le orecchie Bosco Scuro, che l'ha rimesso praticamente alla luce, quindi è recidivo, probabilmente un lato del suo carattere che fa parte
Sì, certo, questo sì. Senti Carletto, il mondiale della Ducati assomiglia sempre di più sinistramente a quello della cugina quattro ruote in rosso, quell'altra fabbrica Emiliana.
Siamo agli stessi livelli, guarda, purtroppo, devo dire che sicuramente le gomme hanno avuto la loro... una buona percentuale, però francamente si sono impantanati, da linea si è impantanato in tante soluzioni aerodinamiche di un pilota e dell'altro, che secondo me sono andati tutti in confusione, e questo mi dispiace perché la moto è sempre stata la miglior moto fino all'anno scorso, quest'anno purtroppo il cappotto ci sta, ma c'è anche da dire come giustificazione, Carlo, che sai, nella Ducati se corre a temperature come due di IRS a 40 gradi o freddo come nelle altre piste, quella che patisce di più ha sempre patito di più, diciamo le cose come
sì,
sono.
La stagione della Ducati si è spenta con il passare delle gare. Grazie Carlo, abbiamo finito.
Ciao Carletto.
Grazie, ciao a tutti.
Grazie a Carlo Pernat, che comunque ritroviamo. Carlo, ci facciamo questa promessa settimana prossima, quando credo celebreremo il titolo mondiale di Mir ancora a Valencia. Noi ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio te e ti do l'appuntamento domani dopo GR delle 14. Ringrazio anche Edoardo Lavezzari in redazione, Valeria Bernardi e Pietro Lacorte in regia. Tutti Convocati Weekend torna domenica prossima rigorosamente in diretta alle 17. Ciao!
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!